Intanto vi grazie davvero per Umberto, per l'amicizia, per l'invito, la stima, poi perché davvero mi dai la possibilità di raccontare, no? Di parlare dei nostri amici detenuti dentro a un contesto di preghiera, perché è proprio così che io la vivo, no? Ma anche penso che chiunque incontra i nostri fratellini detenuti vive. La mia è un'esperienza di fede, io dico sempre il vescovo che mi ha dato la parrocchia più bella della diocesi, dando in carcere. E vi spiego perché, ecco, intanto il titolo, no, di questo incontro, l'opera di misericordia, no, visitare i carcerati, significa incontrare i carcerati. Quando tu incontri qualcuno che è stato in carcere, ti rendi conto che l'uomo è davvero più grande del suo peccato. Proprio lo capisci molto bene questo, no? Io incontro persone tutti i giorni che hanno fatto le cose più diverse, più strane, no? Tutta la fantasia che possiamo metterci, eppure alla fine scopro che davvero c'è una persona che è più grande del suo errore. E questo, dico, ha aiutato, per questo vi dico un'esperienza di fede, perché ha aiutato me a incontrare un Gesù più vicino. Perché nell'incontro con questi fratelli detenuti, io incontro proprio quell'impronta, quella presenza di Dio, quella fedeltà di Dio in ogni uomo. Ripeto, anche se l'uomo ha fatto le cose più spregevoli, possiamo immaginare le proprie vita, no? La violenza, eccetera, eppure nell'incontro con quella persona ti accorgi che Dio non se n'è andato da quella persona. Cioè Dio è ancora in quella persona. Cioè proprio la sua umanità è impastata, no? Di Dio. E si vede molto bene. Infatti io tante volte, no, pensando al mio ministero, carcere, mi commuovo perché penso, mi domando perché il Signore non mi ha voluto proprio in un posto così, forse perché dovevo incontrare la misericordia di Dio. Ed è davvero bello, io quando ho iniziato 5 anni fa, avevo tante paure, ma non la paura di incontrare delle persone che mi potessero far male, ma la paura di non essere credibile, no? Il mio ministero, perché tu vai in carcere, poi esci, no? Incontri le persone, ma come puoi essere credibile? Il fatto non rimani dentro con loro, no? E io ho fatto un'altra scoperta, ho scoperto che la speranza non è togliere la persona dalle sue difficoltà, no? Ma è invece entrare nelle difficoltà di quella persona e non lasciarlo solo. E mi sono proprio accorto che nell'incontrarmi, no, nel cominciare a volermi bene, nell'ascoltarmi, eccetera, dall'altra parte continuavano a rimanere in carcere, continuavano ad avere la loro pena da scontare, ma cresceva qualcosa, cresceva uno sguardo nuovo, un modo nuovo di pensare, no? Un modo nuovo di agire. Vedo proprio che fiorisce qualcosa, che viene fuori qualcosa di bello. E allora, dai, in questo senso, davvero, non è mai la stessa cosa, no? Anche perché gli incontri sono sempre diversi, ti rivelano sempre qualcosa dell'altro, ma anche di te stesso, no? E quindi tante volte mi sono sentito anche, come dire, scoperto, no? Il mio limite. Perché i detenuti in carcere non hanno più niente da perdere, no? Quindi si pongono proprio nella relazione senza maschere, così come sono, no? E quindi ti chiedono, ti impongono anche a te di relazionarti nella verità, no? Di toglierti anche a te le tue maschere. Quindi dai, mi ha aiutato proprio a fare un cammino bello, no? Nell'autenticità. Le nostre eucaristie sono eucaristie molto vive, molto vive. Perché? Perché loro, quando vengono alla messa, davvero partecipano non sono lì che guardano, no? Che guardano i sacerdoti che celebrano la messa, loro proprio celebrano la messa insieme a me, io lo capisco nel loro modo di porsi, no? E c'è una cosa, no? Che mi sorprende sempre, che quando io celebro la messa in carcere e arrivo al momento della consacrazione, quando ripeto, no? Pronuncio le parole della consacrazione, questo è il mio corpo dato per voi, questo è il mio sangue dato per voi, io in quel momento sento che quelle parole hanno un peso grande, cioè che diventano vere, più vere in quel posto. Perché allora dico, davvero, davanti a me ho persone che hanno fatto degli errori grandi, no? Anche grandi, non tutti, perché non tutti quelli che sono in carcere sono persone che hanno sbagliato, hanno commesso, no? Non, ci sono anche innocenti davvero in carcere, così come non tutti i colpevoli sono dentro. Però ecco, al di là di questo, proprio io sento che le parole della consacrazione sono più vere, perché sento che davvero il Signore si mette dalla parte di questi fratelli, si mette dalla parte dell'uomo, si mette davvero dalla parte dell'uomo. E ora questo mi fa dire, cioè lo penso su di me e dico, ecco, anche quando sbaglio, anche quando non cado e ricado più volte, no? Anche nella confessione, quante volte noi ci presentiamo al sacerdote e diciamo, ho rifatto gli stessi errori, no? Sempre quelli, eccetera. E c'è un po' il rischio di sentire che, insomma, non meriti, no? La misericordia di Dio, non meriti l'amore di Dio, perché continui a ricadere. Ecco, però io ho scoperto proprio nell'incontro con questi fratelli che Dio è davvero più grande dei nostri peccati, delle nostre miserie. Anzi, ho scoperto questa cosa bella, che convertirsi non significa diventare più buoni. Perché allora, come dire, non ce la faremo mai a convertirci. Convertirsi è proprio scegliere di lasciarsi amare nella tua miseria, quella che oggi senti nella tua carne, davvero, no? Ecco, io quello che mi stupisce di questi fratelli è che non hanno più niente da nascondere, cioè sono proprio veri, ma veri anche davanti a Dio. E ora penso a tante volte, no, quando io mi vado a confessare o io mi presento davanti a Dio nel momento della preghiera, nel momento dell'Eucaristia, no? O anche nel momento della meditazione della parola, e mi presento come quello che, non lo so, che è giusto, che sta facendo un bel cammino, no? Che è una persona di fede, una persona con un certo prestigio. Invece no, ho capito che davanti a Dio dobbiamo veramente essere noi stessi e non avere paura di essere noi stessi. Perché nella misura in cui davvero ci poniamo con la nostra miseria davanti a Dio, il Signore ci fa sentire tutta la sua misericordia. Ecco, anche la parola di Dio è straordinario, no? Come riescono a farmela gustare, la parola di Dio. Io ho davanti a me, quando celebro in carcere, persone che magari non hanno mai fatto un giorno di catechesi, magari non sanno neanche cos'è la parola di Dio, no? Però ecco, vedi proprio che in loro suscita qualche cosa. E veramente sono profeti, dicono delle cose, e tu dici, ma da dove la prende questa cosa? Dove l'ha sentita, no? Dove l'ha sentita? E anche qui allora, no, la conferma ancora che Dio sta dalla parte dell'uomo, che Dio davvero ci ama così come siamo. Ecco, non voglio chiaramente non mettere sul piedistallo queste persone dicendo che, no, è giusto che facciano un cammino, che si ravvedano, eccetera. Però la cosa che sento importante è che nell'incontro con loro tu smetti di sentirti giusto. Smetti di sentirti giusto e senti che anche tu ti devi mettere in cammino con loro. Perché magari, come dire, i loro peccati sono stati scoperti, no? Quindi loro stanno pagando. Tu invece no, i tuoi peccati non sono molto più profondi, sono più radicati. E nessuno li vedrà mai. Ecco, anche qui la mentalità di oggi, no? che è peccato ciò che si vede, ciò che viene scoperto, quello che nessuno sa non è peccato. Invece no, tu mettendoti davvero nell'incontro con loro, incontrando questi fratelli, ti rendi conto che tu devi solo cominciare a chiedere perdono, anche tu, insieme a loro. E allora, dai, anche con questa parola, no, che ha scelto Don Umberto per questa sera, che bella, no? Quando, cioè, ci dice delle cose molto belle, dice come noi, comunità cristiana, come noi cattolici, dobbiamo porci nei confronti di queste persone, di questi fratelli che hanno sbagliato, che hanno sbagliato. Intanto che Pietro è in carcere, ed è in carcere da innocente, il popolo di Dio cosa fa? Prega, prega. Cioè si rivolge a Dio, cioè guarda questi fratelli a partire da Dio. Se noi non guardiamo questi fratelli a partire da Dio, noi li giudichiamo. Noi li giudichiamo, e quando giudichiamo ci poniamo al di fuori della comunione, e se ci poniamo al di fuori della comunione con i fratelli, ci poniamo al di fuori della comunione con Dio. Noi non possiamo essere in comunione con Dio se non sentiamo che la vita dell'altro ci riguarda. Voi mi direte, ma hanno fatto delle scelte sbagliate. Io vi dico, se vi incontrate vi accorgete di una cosa, e cioè che tante volte le persone nella vita non hanno scegliere, perché se tu penso a tante storie, no, che mi sono state raccontate, che mi vengono raccontate tutti i giorni, e tante volte io nel ascoltarmi mi dico, ma se io avessi vissuto una vita così, io avrei fatto anche peggio. Persone che ti raccontano che quando loro erano bambini hanno visto le cose più assurde, hanno visto il papà con un'altra donna, che andava con un'altra donna, no? Che ha lasciato la mamma e che poi ha avuto un altro bambino, poi pensate a un bambino di 8 anni che si vede il papà che comincia la sua vita con qualcun'altra, ha un bambino e lo chiama con il tuo stesso nome, Giuseppe. E come può vivere un bambino questo? Si sente sostituito. Ma è una ferita mortale questa. Perché non solo il papà se n'è andato, e noi lo sappiamo bene cosa vuol dire, no? Quando un bambino vede i suoi genitori separarsi, è come se gli venisse detto in quel momento l'amore non esiste. Capite che roba grave è questa? E poi dopo tu vedi tuo papà che si fa un'altra vita, un altro figlio, ma questa è una delle tante storie, ce n'è un'altra, no? Che proprio mi porto dentro, perché Alessandro, ecco, Alessandro ci ha raccontato una volta. Diceva, io nella mia famiglia ho sperimentato momenti di grande abbondanza, c'era tutto quello che volevo, no? Proprio veramente di tutto e di più. E momenti in cui non c'era neanche da mangiare, la miseria, no? Diceva, però io non mi ricordo bene, non mi ricordo, no? Prezioso, né un momento né l'altro. Io ricordo invece che i miei genitori per me non c'erano mai. Pensavano a se stessi, non c'erano mai. I ragazzi che io ho in carcere, guardate, non ne ho ancora trovato uno che mi viene a raccontare che ha una bella famiglia, no? Che... E allora, ecco, se noi incontriamo i detenuti, ci accorgiamo che c'è una piaga che sta prima, è la famiglia. C'è un problema, mancano le famiglie. Mancano le famiglie. E allora qui cosa può fare il popolo di Dio? Cosa vuol dire pregare? Non vuol dire soltanto affidare questi fratelli a Dio, vuol dire proprio anche questo, cioè ritornare alla nostra identità. Noi siamo il popolo di Dio, noi siamo la Chiesa Cattolica, noi siamo, come dice San Paolo, membri vive gli uni degli altri. Cioè quando un membro sta male, tutti gli altri membri devono sentire la sofferenza. Quando un membro sta bene, tutti devono gioire. Questa è la Chiesa Cattolica. Ecco, noi, nella nostra comunità, viviamo questo. Cioè, oppure c'è solitudine, ciascuno poi alla fine vive le sue cose, le sue mura, no? E guardate che la miseria di questi fratelli dice una cosa molto grande a Oggi va tutto bene a noi, non siamo i detenuti, non siamo quelli che hanno ucciso, non siamo quelli che hanno violentato, non siamo quelli che hanno rubato, va bene, no? Però attenzione, perché i detenuti, con la loro miseria scoperta, venuta alla luce, dice a noi che non possiamo mai essere sicuri della nostra umanità. Perché quello che oggi ci sembra impossibile, ci sembra inimmaginabile, pensiamo che noi non lo vivremo mai una cosa così. Non è detto. Quelli sono uomini e donne come noi, che probabilmente non hanno mai pensato nemmeno loro di fare quello che hanno fatto. Si sono trovati in condizioni in cui ci potremmo trovare anche noi. E allora, come possiamo oggi, no? Quando il fatto di venire in chiesa, no? Di pregare, la fede non ha una dimensione solo personale, dove io vengo, no? Prego, eccetera. La fede ha una dimensione anche comunitaria. Cioè, se io comprometto la mia vita con chi è nella sofferenza, perché la vita dell'altro mi riguarda, questa è la Chiesa cattolica. Cioè, Cristo è incarnato in noi, in ciascuno di noi. E se qualcuno di noi sta male, dobbiamo porci tutti la domanda cosa possiamo fare. Non possiamo lasciare da soli i fratelli, le sorelle, non possiamo. Dobbiamo riunirci e cercare di capire come aiutarci. E non soltanto rispetto a chi ha già sbagliato, ma anche nella prevenzione. Se noi veramente costruiamo una vera comunità, una vera parrocchia, no? Che non, cioè non deve essere Don Umberto, non deve essere il parroco, no? A curare, a custodire, a continuare ad animare, no? E i catechisti, eccetera, tutti ci dobbiamo sentire protagonisti della parrocchia, tutti. E quindi non dobbiamo permettere che nessuno soffra più da solo. Ma questa è la promessa che ci ha dato Dio. Quando Gesù in Giovanni 17 dice al Padre, questo è il mio desiderio, che tutti siamo una cosa sola. Che tutti siamo una cosa sola. Vuol dire, nella misura in cui noi viviamo da fratelli, riscopriamo il volto del Padre. Ma se noi invece veniamo qui e vogliamo incontrare il Padre, ma siamo divisi dai fratelli, divisi non vuol dire che abbiamo, no, li abbiamo allontanati o cosa, ma divisi vuol dire che siamo indifferenti. Il Papa ci sta richiamando molto, no, in questi giorni, all'indifferenza del cuore. Ecco, ciascuno di noi prova a pensare come viviamo la parrocchia, perché poi è questo, non è stasera noi non è che dobbiamo uscire da qui e dire oh, come Don Adamo ci ha portato nel carcere, come ci ha emozionato parlandoci di questi fratelli, non serve a niente. Noi dobbiamo uscire questa sera chiedendoci, bene, queste cose che abbiamo sentito ci chiedono una responsabilità. Che cosa voglio vivere io rispetto alla Chiesa cattolica, che è la mia identità? Come mi pongo io nella parrocchia in cui vivo? La parrocchia non è viva se il prete è vivo, se il prete fa delle feste, se il prete diventa un giocherellone. No, la parrocchia è viva, si è fatta di membra vive. Il problema è che se noi non siamo membra vive, siamo membra morte. Cioè non è che siamo lì a metà, non ci conserviamo. Se noi non siamo vivi, siamo morti. E capite che è un peccato questo. È un peccato perché non vivi tutta la bellezza della vita cristiana. Allora, provate a pensare, no? Quando abbiamo in parrocchia delle famiglie in difficoltà, vi dicevo prima che ho scoperto davvero la miseria grande dietro a questi fratelli delle loro famiglie, no? Proprio, davvero, e tu dici, ma se queste famiglie fossero state aiutate, se qualcuno si fosse fatto vicino, no? Cioè, alcuni dei detenuti a volte mi dicono, ma se io avessi incontrato, dai, ci vediamo, no? Un prete come te, quando io ero piccolo, se qualcuno mi avesse portato la messa, se, ecco, cioè, tanti di loro non hanno avuto le occasioni che abbiamo avuto noi e per forza poi sono cresciuti in un certo modo. Noi che abbiamo queste occasioni, che abbiamo la parrocchia, dei momenti di preghiera, ma tutto questo ci deve aiutare a crescere, non deve conservare una fede di ben pensanti, no, deve animare la nostra fede. Noi dobbiamo uscire di qui e avere voglia di veramente di dire agli altri fuori: ma che cosa hai perso nel non venire a messa, nel non venire in chiesa? Perché è una cosa bella sentirsi parte di una famiglia più grande. Noi abbiamo questa occasione, noi abbiamo questa opportunità, ce l'abbiamo, ma se ce l'abbiamo, il Signore ci chiede anche di mettere a frutto questi talenti, questi doni che noi stiamo ricevendo, ci chiede di metterli a frutto. Allora, così non vi lascio questa provocazione: se in parrocchia ci accorgiamo che qualcuno ha difficoltà, che qualcuno, dai, no? Possiamo giudicare, no? Possiamo dire a queste persone, a questi fratelli, ci deve pensare qualcun altro, oppure possiamo dire: raduniamoci e come parrocchia, no? Come possiamo rispondere? Insieme. Guardate, alla fine si scopre che cosa? Che i punti deboli, no? I punti deboli del nostro essere parrocchia ci aiutano a formare una famiglia, ci radunano. Le membra più deboli, dice San Paolo, sono le più necessarie. Per questo, perché rompono le divisioni della Chiesa. Magari noi ci potessimo trovare insieme e discutere e aiutarci a capire come far fronte a certe difficoltà, ma con passione, anche magari alzando la voce, ma perché appassionati di questo essere un'unica famiglia, la famiglia di Dio. Guardate che alla fine davvero quello che si vede in carcere, quello che si vede davanti a tante persone che sicuramente anche voi lo incontrate fuori, quello che sconvolge non è il peccato di una persona, non è quello che, no, il suo sbaglio, il suo errore, quello che sconvolge è la solitudine delle persone che ha portato a sbagliare, che ha portato veramente a farsi male e a fare male, e a fare male. Anche qui, no? Davanti a persone mi dicono: ma come ti poni davanti a persone che fanno violenza nei confronti dei bambini, no? Come ti poni? Mi pongo in ascolto, non è facile, perché umanamente vi dico quella parte istintiva, no? Di pensare, tante volte magari conosci il reato, no? Prima della persona, perché hai sentito in televisione, perché hai letto sui giornali, perché te l'hanno raccontato, no? Quindi fai un po' di resistenza, no? Non vai subito a incontrarmi, poi dopo dici: devo andare, cioè sono il prete, no? Anche perché abbiamo gli agenti di polizia, no? Che in carcere mi dicono: ma sei andato, no? L'ultima volta mi dicevano: sei andato a trovare i macellai, perché due ragazzi che avevano ucciso una persona, no? E io dico: mamma mia, non sono ancora andato, ma che segno sono? Io devo andare, devo vincere questa cosa che ho dentro. Quindi capitemi bene, io non è che, cioè, ho detto anche io tutto quello che avete dentro voi, no? Quando pensiamo alle persone che hanno fatto degli errori grandi, però poi nell'andare, nell'ascoltare, veramente nell'imparare anche a voler bene all'altra persona, tu capisci che se uno ha fatto quello che ha fatto, no? Ecco, io tante volte davvero mi seguo anche davanti alle persone che hanno fatto violenza, e tu ti fermi al reato e non vai più da nessuna parte. Se li incontri, ti rendi conto che hanno vissuto magari una vita in un carcere che è peggio del carcere dove sono adesso, cioè veramente in una solitudine, in una difficoltà di relazione, in una povertà. Magari sono stati abusati a loro volta in famiglia, ma non hanno mai avuto la possibilità, la capacità di raccontarlo a qualcuno, no? E quindi questo genera tutta una catena di violenze. Allora noi, la Chiesa Cattolica, la famiglia di Dio, dobbiamo continuare a porci come quelli che puntano un dito e dicono: quello sbagliato. Ma noi veramente camminiamo al passo delle persone povere, degli smarriti, degli affranti di cuore, camminiamo al loro passo e apriremo gli occhi su tante cose. Chiudo, San Pietro, ma in questo brano, poi la parola di Dio è bella perché ci apre veramente la mente e il cuore, no? perché se no la parola di Dio che cosa ci serve? La parola di Dio ci aiuta a capire che quello che viviamo è un incontro con Dio tutti i momenti, no? Anche qui non è un atto magico quello che è successo in questo brano, no? Che l'angelo compare davanti a Pietro, no? E lo libera dal carcere. E noi magari leggiamo questa parola dicendo: ma sì, è successo una specie di magia, no? Un'apparizione. No, è qualcosa di più profondo. L'angelo, quando veramente l'angelo, poi è un biblista, no? Come parroco, pensate anche il dono che avete, no? Quando noi sentiamo, no? Che le persone incontrano un angelo della Bibbia, cioè incontrano Dio. E Dio, nell'incontro con Dio, cosa succede? Succede la tua liberazione. Guardate, è vero. Io vedo che i ragazzi in carcere, quando incontrano Dio, e lo incontrano, ripeto, nel venire alla messa, nel pregare, no? Ma veramente pregano, ci sono alcuni di loro che pregano sulla parola tutti i giorni, e quando ci incontriamo magari nei corridoi così mi citano nei versetti, no? Mi dicono cosa hanno capito, e io dico: questo per un carcere sembra un seminario, no? Cioè veramente, e peccato che magari poi il nostro seminario non è così, però volevo ridare, ti accorgi che quando la persona ha incontrato Gesù è davvero una persona che si libera, anche se continua a rimanere dentro, però si libera, davvero rinasce, ha uno sguardo nuovo. E che cos'è il primo passaggio che fa? Sconvolgente, è una cosa che noi facciamo tutti fatica a fare, io per primo. Comincia a lavorare su di sé, comincia a dire basta, con dire no, che sono qui perché altri hanno sbagliato, che sono qui perché il magistrato non mi ha capito, non mi ha creduto, mi ha dato troppi anni, perché invece di farmi difendere da un avvocato così, dovevo farmi difendere da un altro. No, smettono di piangersi addosso e di dire queste cose e cominciano a dire: questa è un'occasione per me per crescere. Pensate che insegnamento per me. Se noi, no? Tutte le nostre difficoltà, no? Le nostre miserie, no? Tutto quello che noi viviamo, lo potessimo vivere così. Questa è un'occasione per crescere. Quando incontri il Signore davvero, ti accorgi che tutto è un'opportunità per entrare in questa relazione profonda. E l'ultima cosa che vi dico è che proprio, no? In questo senso qui, quando io non ero, sono diventato prete dopo 6 mesi, no? Sono entrato in carcere. E davvero, in questi 5 anni ho proprio sperimentato come, no, il Signore aveva reso più forte la mia fede grazie all'incontro con questi fratelli. Una cosa che ho sempre, no, sentito dentro di me, cioè, è questa, no? Cioè che l'importante è la comunione con Dio, no? Il tuo volto, Signore, io cerco, ecco. Però guardate, non avevo capito niente, ancora non ho capito niente. Ma non avevo capito niente, cioè, nel senso che davvero la comunione con Dio, il sentirti cuore a cuore con Dio, ti riempie a tal punto che non hai più bisogno di nient'altro. E vivi tutto come una grazia, tutto è un dono, davvero. Cioè io prima dicevo: sì, la comunione con Dio, la relazione con Dio, bella, no? Però devo anche avere questo, tutta una serie di sicurezze. Io con loro mi sono accorto che perfino persone che hanno 30 anni da scontare, una volta incontrato Dio, infatti questo ragazzo giovane, no? È in carcere da 7-8 anni e lui ha preso un ergastolo, no? Ha fatto tutto un cammino di fede, io ho impresso questa cosa, no? Dai, sarà stato un paio d'anni fa. È venuto da me, no? Mi ha abbracciato, si è messo a piangere, così, no? Mi dice: ho capito. E io: che cosa? E lui dice: ho capito, col Signore siamo sempre la liberazione. È vero. Provate a pensare, noi invece ci sentiamo sempre arrivati, no? Noi abbiamo capito che cosa ci serve, sappiamo che cosa è giusto fare, sappiamo come comportarci, ma come... Invece no. Nel rapporto con il Signore tu capisci che sei sempre dall'inizio, che c'è sempre una novità, che c'è sempre un incontro bello, che ti si rivela, no? Che ti si consegna e che tu capisci sempre di più ogni volta quanto sei misero, sempre di più, no? I più grandi santi ce li insegnavano, più ti avvicini alla luce, no? Più vedi quanto sei misero, però vedi anche la presenza, la mano di Dio, no? Che è lì, che davvero ti vuole abbracciare, ti vuole consolare, ti vuole amare. Ecco, questa è la scoperta più bella, no? Il tuo volto, Signore, io cerco. E allora dico, boh, che cosa vuol dire nella mia vita visitare i detenuti, no? Per me è incontrare Gesù. E credo che tutte le volte che noi ci approcciamo, no? A queste persone, mettendo da parte il giudizio, sospendendo il giudizio, no? Lo sentiamo sicuramente, però scegliamo di non seguirlo, scegliamo di incontrare l'altro, ecco, noi capiamo tante cose, capiamo davvero che l'uomo è impastato nella stessa pasta di Dio. E allora quando sento, no? Anche quando leggendo il Vangelo, la fedeltà di Dio, cos'è la fedeltà di Dio? È questo, è quello, tu me ne fai di tutti i colori, no? Ma io Dio a te ho detto il mio sì, per sempre. Guardate che è una cosa bella, sentire che il Signore è con noi sempre, anche quando sbagliamo, è una cosa davvero bella.